Eh sì, perché oggi affrontiamo un argomento molto delicato. Sappiamo che da qualche giorno purtroppo ci ha lasciati Angelo Foletto, critico, gentile, un instancabile viaggiatore della musica, una delle voci più autorevoli della critica musicale italiana. È scomparso venerdì 30 gennaio a Milano e dunque parliamo di questo con i nostri ospiti. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, proprio stamattina Milano ha accolto la cerimonia funebre di Angelo Foletto. Noi per motivi professionali non abbiamo potuto partecipare, ma il ricordo è stato ed è accesissimo, molto vivido, anche perché l'ultima volta che lo abbiamo visto ricordo il suo caloroso abbraccio, come sempre tutte le volte che ci si incontrava. Eravamo alla Scala a Milano esattamente a dicembre, quindi con quel sorriso che tu hai appena ricordato, la sua gentilezza, ti veniva incontro e subito ti riempiva col suo calore prima ancora che con la sua scienza. Ma parliamo di lui. Dicevi, per anni è stata una delle voci e anche dei volti più autorevoli della divulgazione musicale in Italia, non solo. Ha condotto programmi a Rai Radio 3, ha lavorato con la nostra televisione, spesso ospite, è stato anche ospite qui alla radio numerose volte, ha firmato volumi dedicati a grandi come Carlo Maria Giolini, Claudio Abbado, Maurizio Pollini, e non si contano i saggi e le interviste che ha firmato e che ormai sono un punto di riferimento.
Assolutamente, figura centrale per molti decenni. Angelo Foletto è stato critico della Repubblica sin dagli anni della sua fondazione, quindi parliamo del 1978, quindi firma di riferimento appunto in moltissimi lavori di critica, un'attività vastissima, dagli archivi dell'Angelicum al Teatro alla Scala, alla Casa Musicale Sonzogno, insomma ricordare davvero come l'attività di Foletto fosse a 360 gradi è un compito che come dire, teniamo a farlo in questo spazio, forse troppo breve per scandire l'importanza della sua figura, ma lo facciamo molto volentieri con i nostri ospiti, dicevamo. Quindi ritroviamo molto volentieri Carla Moreni e anche Andrea Ottonello, caro amico. Entrambi eravate appunto alla cerimonia funebre per il nostro Angelo Foletto. Buongiorno a Carla Moreni e ad Andrea Ottonello.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio e buon ascolto a tutti.
Dunque, una vicinanza alla vostra di una vita. Avete lavorato in qualche modo fianco a fianco nel stesso alveo della musica. Carla Moreni, stamattina anche tu eri alla cerimonia. Immagino una chiesa gremita e un affetto incondizionato per questa figura così importante, dal sorriso gentile come ricordavamo con Giovanni.
Sì, devo dirvi, una quantità di amici davvero sorprendente, arrivati da tutte le parti d'Italia. Il funerale era alle 11, credo ci sia stata gente che è partita già ieri sera pur di esserci. La Chiesa della Passione, che è la chiesa attigua al conservatorio dove peraltro Angelo ha insegnato per tanti anni, piena di amici di tutte le età e piena di musica meravigliosa, perché finalmente un funerale fatto come si deve, con un coro, con un gruppo, un piccolo gruppo di strumentisti, con Mario Brunello che alla fine ha suonato un assolo al violoncello, punteggiato da rintocchi che sembravano i battiti di tutti i nostri cuori all'unisono, e anche con un discorso, devo dirvi, del sacerdote che ha sottolineato le tre caratteristiche fondamentali della vita di Angelo Foletto, tre caratteristiche segnate dalla lettera M: la musica naturalmente, la montagna e la malattia. Malattia che Angelo ha sempre raccontato, anzi direi vissuto, con molta sincerità, senza nascondersi, e anzi continuando a lavorare. Io tra 2 settimane devo andare a Rovereto, cioè un concorso di canto, e Angelo è in giuria, cioè lui sino all'ultimo non ha cancellato nulla dall'agenda, andava a fare la chemioterapia e poi lo trovavi la sera in Scala. Quindi riuscendo anche con un'energia, devo dire, straordinaria. Io conosco Angelo da tantissimi anni, ma proprio tantissimi anni. Ricordo una volta ero a casa sua, lui era già critico importante, per me era Angelo Foletto, e io ero nella sua cucina, abitavo in un piccolo monolocale in periferia a Milano. E lui capita, perché io ero amica della sua prima moglie, e lui capita in cucina, noi stavamo preparando l'esame di storia della musica e lui arriva lì col suo barbone bofonchiando: ma cosa state facendo voi, che tanto è inutile studiare, non sapete niente. Quindi ho detto va bene, un buon incoraggiamento. E poi questa conoscenza lontana si è trasformata davvero in un'amicizia costante, una frequentazione assidua, i festival d'estate, tanti viaggi, i ritorni di notte in macchina dove poi ci si raccontava i figli, la sua figlia Angelica, io e i miei, le storie che vanno avanti. E poi la vocazione sua didattica, ecco, devo dire, lui la voglia di insegnare. L'ultima cosa che abbiamo fatto insieme erano questi corsi di scrittura, di scrivere per la musica, dei corsi organizzati dalla Regio di Parma per gli studenti delle ultime classi dei licei di Parma, dove appunto si veniva illustrata un'opera, si scriveva di quest'opera, poi si andava a vedere l'opera, i ragazzi dovevano scrivere una breve recensione e le migliori recensioni vincevano poi un abbonamento al Regio. Una bellissima iniziativa. Ma io ricordo quel treno alle 6:30 alla stazione di Rogoredo per andare a Parma, dove io arrivavo che praticamente brancolavo, e lui era lì, impassibile, tranquillissimo, al binario. Beh, cosa c'è? Via, su, si va. Come dire, nessuna stanchezza, vi assicuro, era veramente poco tempo fa.
Sicuramente. Come tu lo raccontato, ce lo vediamo davanti agli occhi, anche con questa sua forza che ha sfoggiato fin dal primo momento in cui ha scoperto la malattia. Un rapporto, quello che ci ha raccontato Carla Moreni, particolare, così come particolare, Andrea Otonello, è stata la tua amicizia con Angelo Foletto.
Sì, perché io ho 30 anni esatti, meno di quelli che ha, ecco, Angelo Foletto, che aveva Angelo. Io ho 46 anni, lui ne aveva 76. E mi ricordo che la prima volta parlammo di questo gap generazionale. Io ero andato, l'ho conosciuto intorno al 2006-2007 per la prima volta. Lo conoscevo già perché leggevo le sue cose e le trovavo tra le più belle, anche le più civili. Io avrei molto da dire sul modo che aveva di scrivere, perché oggi, a parte poche eccezioni, al quale io annovero naturalmente anche la prosa di Carla, che leggo sempre, però sono poche. È giusto fare dei corsi. No, tu hai ragione, Carla, è giusto fare dei corsi, perché scrivere di musica, a parte che non è più di moda, ma è anche difficile, perché mancano proprio le basi culturali. Cioè, voi avete fatto studi, Angelo aveva studiato composizione, contrappunto, era compagno di merende, diciamo, di Abbado, di Pollini, i quali poi ricordavate anche le pubblicazioni. E io mi ricordo che l'avevo avvicinato perché lui, in un periodo abbastanza limitato della sua vita, ma anche molto intenso, prima di forse contemporaneamente, per quando aveva cominciato a scrivere per Repubblica, era l'archivista della Scala. E io stavo lavorando a una trasmissione che poi ricordo che Roberto Corrent mi rubò, tra virgolette, per trasmetterla anche da voi alla Radio Televisione Svizzera, su Carlo Schleiber. E voi sapete che negli anni 70, appunto, lui era amico dei giovani Pollini Abbado, quello fu un periodo forse irripetibile, ad ogni modo mai più ripetuto, periodo d'oro degli anni della Scala, con incisioni, spettacoli indimenticabili, di cui lui fu giovane testimone, ma anche compartecipe, perché era appunto amico e compagno di Claudio Abbado e di Maurizio Pollini, e c'era anche Kleiber, c'era questa meteora. E lui mi aveva mostrato, e avevamo parlato in maniera molto, molto approfondita, dei famosi Kleibergrammi, cioè me ne aveva parlato con un entusiasmo, una cosa quasi da riserva indiana, no? Che erano i biglietti che Kleiber lasciava sui leggii ai vari musicisti, ai vari professori d'orchestra, e lui naturalmente a fine recita quelli che per caso venivano dimenticati o cadevano, si perdevano, lui li andava a raccogliere, li aveva conservati tutti, cioè io ho visto delle cose assolutamente straordinarie, così che ci siamo conosciuti, insomma, uniti da questo amore folle molto clandestino per Kleiber, perché lui, mi ricordo che mi diceva: sì, certo, tutti parlano di Abbado, ma Kleiber ha fatto quelle 3-4 cose che poi sono rimaste nella storia, cioè ce lo ricordiamo tutti. E mi ricordo che mi diede anche una mano a introdurre appunto presso il Teatro alla Scala, perché io ero un pivellino, voglio dire, avevo 25 anni, avevo cominciato a lavorare per Radio 3 da poco tempo, e ricordo che la prima cosa che volevo fare era un programma appunto su questo direttore che era morto all'improvviso, cioè non all'improvviso, anche lui per una malattia, quello che si dice in questa maniera così brutta in Italia, una brutta malattia, cioè un tumore, ecco, perché poi non so perché si debba dire brutta malattia, le malattie sono tutte brutte, e però voglio dire, c'è modo di combatterle, tra l'altro voglio dire, Angelo l'ha combattuto come un leone, come predica Ippocrate, no? Che dice che la medicina va combattuta, che il paziente deve combattere insieme al medico. Lui ha combattuto come un leone, perché aveva questo aspetto, aveva questa grinta, che come l'ha descritta Carla, no? E allora siamo rimasti sempre, sempre in contatto, e ricordo anche molti incontri sulle onde della televisione svizzera, l'ultima un anno fa, quando discutemmo del premio Abbiati. Io mi ricordo, sono andato anche a risentirmelo oggi e mi sono commosso, vi dico la verità, a risentire la mia voce, quella di Angelo, insieme a quella della tua, di Giovanni Conti, che parliamo del premio Abbiati, delle cose che lui dice delle cose interessantissime, attualissime. Era il 26 settembre del 2024, parla della musica liquida, parla del fatto che il disco rischia di scomparire, parla di cose attualissime con una lucidità e nello stesso tempo una pacatezza, una civiltà che oggi non si riscontrano quasi più, ecco. E ricordo appunto anche questo ultimo momento che abbiamo condiviso alla radio. Io ho avuto occasione anche a Radio 3 di intervistarlo, di parlare con lui. Lui poi ha registrato moltissimo anche per la RAI, la Radio Televisione Italiana, quindi insomma era di casa un po' ovunque, perché, come dire, si faceva ben volere. Era una persona talmente educata, colta, civile. Io non faccio fatica ad accettare che non ci sia più, perché non mi rassegno al fatto che debbano essere sempre queste persone ad andarsene per prime. Ecco, io ho delle ovvietà, ma è quello che io sento proprio nel cuore in questo momento. Cioè, com'è possibile che la persona che ha appena scritto nella maniera più civile, educata e anche artigianale, posso usare anche questo termine, della prima della Scala adesso, e di questa transizione delicatissima che si deve compiere alla Scala, questa voce non debba esistere più. Io sono, ripeto, mi ribella tutto questo, ma chiaramente non posso fare altro che accettarlo come tutti noi.
La Milano della musica non sarà più la stessa, sono le parole del sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, che ha commentato così la notizia della scomparsa di Angelo Foletto. Foletto ha attraversato l'Italia come un cantastorie con la missione di raccontare la musica. Dunque un legame col Teatro alla Scala fortissimo, di cui magari racconteremo tra poco, e un legame con alcuni artisti, appunto Andrea Ottonello, hai fatto qualche riferimento ad alcuni aneddoti, una grande vicinanza naturalmente con alcune figure, da Riccardo Chailly a Abbado, naturalmente Claudio Abbado, a cui è dedicato anche un libro. E allora noi vogliamo ritornare su una puntata di Voi che sapete, in cui Angelo Foletto era ospite e raccontava della figura di Claudio Abbado con questo suo entusiasmo, questa sua passione unita a una grande conoscenza degli argomenti musicali e della figura di Claudio Abbado.
Ma Abbado alla Scala è stato un rapporto lungo, diciamo che è stato un rapporto, essendo in Scala forse per discrezione non se ne è parlato abbastanza, perché in realtà nella sua idea così sicura e così certa dei suoi progetti, aveva questa capacità in fondo di esportare i progetti, le idee venivano esportate, venivano perfezionate di volta in volta, per cui Vim Moderne, che credo il più bel nome di festival del mondo per come suona, per dove è nato, la Vienna di allora quando arrivò a Baden negli anni 80, era una città del passato per certi versi, però bene o male aveva avuto un piccolo laboratorio di musica nel nostro tempo. I grandi cicli ricordati a Berlino, che poi sono stati a Vienna, bene o male erano stati provati per l'appunto negli anni della Scala in maniera magari un po' più ingenua, ma non dimentichiamo il Festival Berg, la prima volta che è stato fatto il Boz, che tutta una serie di manifestazioni attorno a Büchner, per cui c'era per esempio un giovanotto francese che si mangiava le unghie fino alla pelle, che si chiamava Patrick Chéreau, che mise in scena il vaso di Pandoro in prosa al Piccolo Teatro, tanto, oppure il Festival Mussorgsky. Quindi questa idea, io credo che bene o male l'esperienza di Milano, di anni molto ma molto particolari, la nomina di Berlino, che fu la nomina in un momento particolare della città di Berlino, io tra l'altro c'ero alla conferenza stampa di insediamento del 9 dicembre dell'89, non si riusciva nemmeno a capire chi parlasse, da tanto era il rumore fuori del cantiere del muro di Berlino. E questo è stato lo stesso per Milano, lui è stato nominato in un momento in cui Milano stava cambiando pelle, c'erano delle possibilità effettivamente abbastanza uniche. Credo che con la presenza di Abbado non ce ne sia stata una che non sia stata sfruttata al meglio, o comunque non sia stata provata, o comunque non sia stato detto in un altro modo sarebbe bello se fosse possibile.
Ed eccolo qui Claudio Abbado con una delle ultime registrazioni, con le ultime sinfonie di Mozart, orchestra Mozart qui. Stiamo parlando di Angelo Foletto, della sua relazione stretta col teatro alla Scala di Milano, tra l'altro un libro dedicato proprio a Claudio Abbado. Claudio Abbado, ritratti, recensioni, interviste, Ho piantato tanti alberi, un libro per l'IM, e anche naturalmente una relazione col maestro Riccardo Chaillet. Ricordo appunto che il concerto del Teatro alla Scala dell'Orchestra Filarmonica della Scala di venerdì, il giorno in cui è scomparso Foletto, è stato proprio dedicato a lui. Una relazione molto stretta, dicevamo, con il Teatro Scaligero. Carla Moreni, come vogliamo riassumere questa relazione stretta col Teatro di Milano, ma col Teatro per eccellenza italiano?
A me ha fatto molto effetto, come immagino a tutti voi, sentire la sua voce, perché davvero Angelo è ancora qua. Angelo ha continuato a lavorare per l'Associazione dei Critici Musicali dall'ospedale, da casa, e non ci si faceva più vedere, non voleva più che lo vedessimo. Sentivamo la sua voce e ogni tanto questa voce si smarriva un po', però lui c'era e poi ci mandava dei messaggi sempre affettuosi, sempre confortanti, come dire: andate avanti, bisogna lavorare, l'associazione deve andare avanti, il premio Abbiati deve essere ben costruito. Ecco, la relazione con la Scala, lui era veramente un critico militante, una figura che adesso va un po' scomparendo e che devo dire, il mondo dei blog, il mondo delle recensioni online è un po' annacquato. Il critico militante è quello che la sera va allo spettacolo e la mattina dopo, anzi addirittura la sera stessa, scrive e il pezzo esce, diciamo, con una forma e con una restituzione di tipo civile, come diceva Andrea Ottonello. Cioè non si scrive per un gruppo di amici, no? Come un po' adesso le recensioni online sono diventate, ma si scrive per tutti, per la città, per il lettore che magari poi gira la pagina e legge l'argomento che più gli interessa. Però la musica deve esserci, fa parte di uno dei fondamenti del vivere civile, del vivere insieme. Lui questo, la sua affezione, la sua... diciamo sobria vigilanza sulla scala, perché non è mai stato un fanatico, era difficile vederlo entusiasta e convinto, era piuttosto sempre borbottante rispetto agli spettacoli o alle esibizioni scaligere, quindi molto sobrio, in questo molto montanaro e in qualche modo molto non milanese, perché lui ha sempre guardato la scala da abitante, da quello che era sceso dalle montagne, come lui mi raccontava, con i calzoni corti e le ginocchia rosse, perché lì anche d'inverno si andava con i pantaloni corti e quindi per il freddo le ginocchia si arrossavano. Lui arriva a Milano ragazzo, fa l'università, contemporaneamente lavora, come tutti si usava allora, fa anche le professioni più improvvisate. Mi ha raccontato che il suo primo mestiere a Milano era stato in una ditta che produceva guanti di gomma. Infatti era un grande esperto lui dei guanti di gomma, ricordavano questo suo primo lavoro. Poi naturalmente subito è stato preso all'Agelio come all'archivio, poi da lì è passato alla Scala e dopo da lì tutto è stato in grande salita. Però anche queste sue origini semplici, no? Questo arrivare da fuori e però riuscire a mettersi in dialogo con una città che non era la sua, mantenendo un suo lessico, un suo accento, una sua identità forte, e questo ce l'ha fatto sempre amare, ecco. È stato un personaggio col quale litigavi, perché non è che Angelo ed io andassimo sempre d'accordo, anzi più le volte in cui uno diceva bianco e l'altro diceva nero, però sempre con una grande civiltà e anzi con una voglia di essere dialettici, di essere diversi, non per forza di cose omologati.
Andrea Ottonello, Carla Moreni ha delineato così bene la figura e il rapporto di Angelo Folletto con il teatro. Vogliamo dire quanto l'Associazione Nazionale Critici Musicali debba a questa figura di Angelo Folletto in tanti termini, ma soprattutto mi pare di poter dire, correggimi se sbaglio, Andrea, l'associazione non ci sarebbe se non ci fosse stato Angelo.
Infatti e questa dialettica di cui parlava Carla Moreni un po' canzi, e lui l'ha voluta riportare. Io ripeto, mi sono commosso a sentire le sue parole in questa puntata di Voi che sapete, a cui avevo partecipato a settembre del 2024, perché lui era proprio entusiasta di discutere anche all'interno dell'associazione. Cioè, se andate a risentirla, lui parla sempre con questa voce meravigliosa, entusiasta, colta, ma nello stesso tempo civile, e che la parola che abbiamo ripetuto di più, ma evidentemente perché era così, l'entusiasmo che c'era proprio, no? Lui di vedere, di parlare degli spettacoli, di discutere con i colleghi, cioè lui aveva bisogno di confrontarsi, perché era una persona straordinariamente umile e intelligente, non rinunciava alle sue idee, pretendeva di poterle dimostrare, perché era una persona, allora, che scriveva bene, benissimo, che non è da tutti, un po' è un dono, un po' si può imparare, ma fino a un certo punto. Era un modo di scrivere, l'abbiamo detto, estremamente civile, ma poi era mostruosamente preparato. Cioè, come facevi a dire di no a qualcosa che ti diceva Folletto quando lui, come dire, aveva studiato? Non è come le recensioni online che ormai possono scrivere tutti, adesso non fatemi, vi prego, non mi fate citare Umberto Eco, perché sennò scadiamo poi
comunque sarebbe la verità.
Vabbè, però diventa un po' eccessivo.
Lo proviamo tutti i giorni, Andrea.
Vabbè, ma non lo posso dire io, lo lasciamo dire a Giovanni Conti, così non rischia licenziamento. Vabbè. No, l'altra cosa che io trovo formidabile, che lui ha portato anche nell'Associazione Critici Musicali, dove tanti giovani l'hanno seguito, è che lui era capace di emozionarsi profondamente anche durante gli spettacoli. La sua voce, più che la parola scritta, lo lascia anche prima, no? Che cara, diceva, è un'emozione riascoltare la sua voce. Ma avete sentito con quanta emozione lui parlava di quegli anni? Cioè sembra che non abbia neanche il tempo di dire le cose, perché ne aveva talmente tante in testa da dire, ne sapeva tante. Cioè in fondo questa cosa dell'archivio, dell'archivista, gli era sempre rimasta appiccicata come un'etichetta, perché lui si ricordava le cose, era meraviglioso in questo, cioè sapeva da dove venivano i musicisti, che carriera hanno fatto, qual era il loro background, andava prima di dire qualcosa, ci pensava molto bene. Cioè ad esempio con Ortombina c'è sempre stato nell'ultimo periodo un rapporto un po' altalenante, perché io ad esempio sono andato a rileggermi un articolo che lui aveva scritto mesi fa nel momento del passaggio delle consegne da Dominique Meyer a Ortombina alla Scala, nonostante lui conoscesse molto bene Ortombina e fossero anche amici. E lui dice: Ortombina, come dire, è un direttore artistico, non è che deve fare solo intendente, quindi spicciatevi a trovargli qualcuno che lavori con lui, perché lui deve fare quello che sa fare, sottinteso. Così non funziona. Non è che le mandasse a dire, però, e quando lui diceva che Ortombina, ma ora io parlo di Ortombina perché stiamo parlando della Scala,
certo.
Quando diceva che Ortombina ha un background da direttore artistico, non è che puoi dire, no, guarda, Foletto, hai sbagliato, hai detto il falso, hai detto una cosa che non è vera, perché è così, punto. Era molto difficile dargli torto. E poi c'era questa cosa, ripeto, che lui ha portato questo entusiasmo, che ha portato anche nell'Associazione Critici Musicali, che ha fondato di fatto, perché poi alla fine era lui che portava a spasso tutti gli altri, insomma, ecco, Carla questo sicuramente potrà confermarci. Lui era capace di emozionarsi, ma nello stesso tempo di restituire al lettore o all'ascoltatore, anche all'ascoltatore radiofonico, tanto per intenderci, semplicemente quello che aveva sentito in maniera neutra. Cioè non era un tifoso, la tifoseria, come dire, la teneva per sé, ma raccontava in maniera assolutamente non neutrale nel senso più freddo del termine, ma nel senso più nobile, esatto, in maniera equilibrata, quello che aveva visto e sentito e anche quello che non aveva visto e non aveva sentito, evidentemente. E poi soprattutto aveva una cosa che io non sopporto quando leggi, quando tu dici, non so, recensione della Traviata, ma non c'è bisogno di scrivere 10 righe, 15 righe per spiegarci che Verdi ha scritto la Traviata nella Traviata nel tale anno per lo tale scopo e tutto il resto, perché George Bernard Shaw diceva che tra i compiti del critico musicale non rientra l'analisi grammaticale. E quindi, come dire, lui lo sapeva perfettamente, e non c'è l'analisi grammaticale nei suoi pezzi, viva Dio, ma oggi lo fanno in tanti, tra le altre cose.
Hai ragione.
E questo vale anche, ripeto, per i premi Abbiati, per l'associazione che lui aveva fondato e per il coraggio con cui lui promuoveva i dischi, gli spettacoli, cioè discuteva, questa passione che lui aveva, ma era sempre stemperata dalla saggezza davvero dell'uomo di montagna. Su questo Carla ha perfettamente ragione. Cioè, era anche bello arrivare da Milano, da un altro ambiente. Chi è nato e cresciuto a Milano, secondo me, ha sempre una marcia in meno rispetto a chi ci è arrivato, e si è fatto accettare e soprattutto ha fatto una grande carriera in una delle città che poi, se sei una persona di valore, ti dà forse le possibilità migliori, quantomeno in Italia.
Assolutamente.
A onore del vero.
Assolutamente. Ed è per questo che, insieme naturalmente al ricordo del Teatro La Scala, che ha voluto dedicare il concerto dell'altra sera a lui, anche l'Associazione Nazionale Critici Musicali dedicherà l'edizione 2026 del Premio Abbiati proprio a D'Angelo Foletto. Parlare di Angelo Foletto ci porterebbe a dedicare dei pomeriggi interi, sia dal punto di vista dell'aneddotica, sia dal punto di vista del ricordare la sua scienza, la sua capacità, il suo lato umano, ma purtroppo noi dobbiamo fermarci qui. Io credo che non mancheranno occasioni per ricordare questa straordinaria figura. alla quale in maniera diversa, ma sicuramente con amicizia, siamo tutti stati legati. Ricordiamolo con un abbraccio collettivo, e in questo abbraccio ci mettiamo anche i saluti e i ringraziamenti per Carla Moreni di essere stata con noi.
E anche per,
grazie a voi.
E naturalmente anche per Andrea Ottonello. Vi riavremo presto per parlare di tutta la gioia che portava Angelo Foletto. Noi lo ricordiamo qui, l'entusiasmo che portava alle nostre trasmissioni, sempre uno sguardo lanciato verso il futuro. Andrea Ottonello, grazie anche a te, a presto.
Grazie, grazie a voi. Ciao Angelo.
A prestissimo.
Questa continua voglia, visionarietà, utopia e volontà, la volontà di continuare a cercare, e nella visione delle cose qualsiasi scelta musicale non era mai una scelta immobile. I concerti di Abbado non finivano mai, esattamente come le idee di Abbado non finivano mai, e in questo non finire mai l'idea di nuovo ovviamente era quello che faceva da indicatore, da fiaccola che aveva sempre portato avanti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.